Oggi nel Vangelo c'è la parabola che si dice del figlio il prodigo, ma forse è più giusto del padre buono. E secondo me indica perfettamente il percorso che ogni uomo è chiamato a fare, arrivare a conoscere il padre. Abbiamo un messaggio, credo, di San Raffaele, che dice che finché non siamo arrivati al padre non abbiamo fatto nulla che fermarsi al figlio Gesù, e non arrivare al padre vuol dire non aver fatto nulla. Io penso che tutti abbiamo come figlio minore nella parabola speso molte grazie, perso tanto tempo prima di renderci conto, iniziare a renderci conto, perché è un cammino che è ancora in atto, di avere un padre in cielo, non un qualcosa di astratto, di lontano, prima di avere questo desiderio di incontrare il padre, di conoscerlo, perché credo che la figura del padre e dello Spirito Santo, a differenza di quelle di Gesù, restano sempre un po' astratte. Il primo passo penso che per tutti noi è stato capire proprio che la vita è conoscere il Padre e colui che il Padre ha mandato. È proprio questo desiderio dentro di noi che ci mantiene sulla strada, che ci porta a essere, per fortuna, e giustamente disposti a morire a noi stessi per risorgere in Cristo, per nascere a come creature nuove. È questo desiderio del Padre che ci porta ad andare avanti, ad avere fede, speranza e carità. Nel Vangelo sempre dice che si può conquistare anche il mondo intero, ma se si perde la propria anima non serve a nulla. Perdere la propria anima si potrebbe tradurre anche, ma se non si incontra il Padre non si è fatto nulla. Non oso neanche pensare che roba terribile morire, che tutti moriamo senza questo desiderio di andare di là, che potremo vederlo meglio, conoscerlo meglio, ma andarci spenti e senza sapere nulla, senza avere dentro questo desiderio di essere brutto, di essere davvero la morte, quella che fa paura. Penso per tutti, e che penso che tutti lo possiamo dire, che questo fuoco, il desiderio di conoscere il Padre, in un certo senso ci porta avanti, ma in un altro senso ci lascia anche sempre un po' di vuoto. Siamo un po', ci manca sempre qualcosa. Abbiamo camminato tanto, siamo entrati tanto nella preghiera, siamo entrati in questo desiderio, però non finisce mai. È come se è una fonte che non è mai piena. Noi diciamo di mettere sempre Dio al primo posto, che è il primo passo per partire con le leggi dello Spirito, è il primo passo per cercare di vivere il Vangelo in maniera concreta. Però credo che ci sia da chiarire una cosa. Mettere Dio al primo posto è sì il primo passo, come quel desiderio di conoscere il Padre. Ma se poi non parte in noi l'azione dello Spirito Santo, solo Gesù che ci dona lo Spirito Santo, Ma se noi non lasciamo lo Spirito Santo libero, non basta. Spero di spiegarmi meglio. Se prendo esempio dalla parabola che abbiamo sentito, si potrebbe pensare che il figlio maggiore sia tra i due quello che è più vicino al padre. Ha obbedito a tutti i suoi comandi, è sempre stato con lui, non ha mai trasgredito a nulla. Si potrebbe dire l'ha messo al primo posto. Faccio questo paragone, no? Mettere Dio al primo posto. L'ha messo al primo posto. Ma la reazione che ha avuto quando è tornato il fratello dimostra che non era così. Non ha conosciuto il padre. Il suo modo di mettere al primo posto l'obbedienza al padre non ha portato frutti. Ha reagito come uno che non lo conosce. Dico questo per capire, non basta Dio al primo posto, bisogna che lo Spirito Santo parta nella sua azione per avere Dio al primo posto, per sapere come avere Dio al primo posto, come entrare in questa conoscenza. In qualche modo è un rischio che corre ognuno di noi, ogni cristiano. Pregare, andare alla messa, pensare di avere Dio al primo posto, ma non avere lo Spirito Santo, anche se abbiamo i sacramenti. A San Paolo, negli Atti degli Apostoli, no, è capitato che incontra qualcuno che già predica addirittura, gli dice: ma avete ricevuto lo Spirito Santo? Ah, non sappiamo neanche che esista. Lo Spirito Santo, che è sempre un po' lo sconosciuto, se noi lo guardiamo in tutto quello che facciamo, è al centro. È al centro dell'azione trinitaria. Il Padre crea, Gesù redime, e il primo dono è lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo però che ci spiega ogni cosa. Gesù apre la mente agli apostoli e allo Spirito Santo perché gli spieghi ogni cosa. Gesù che agisce nella pienezza dello Spirito Santo. Gesù paga per noi, ti dà la possibilità di ricevere lo Spirito Santo, lo acquista in un certo senso, ma bisogna lasciarlo agire. Non basta che lui paghi, che lui te lo doni, se tu non lo lasci libero. È attraverso lo Spirito Santo che Gesù ci apre la strada per ritornare al Padre. Nello Spirito Santo. Sappiamo che il peccato che non verrà perdonato è quello contro lo Spirito Santo. Perché? Secondo me è molto semplice. Perché è il rifiuto all'azione di Dio. Rifiuti l'azione di Dio. Rifiuti tutta l'opera che parte in te accogliendo il Figlio. Senza Gesù non possiamo fare nulla, questo è chiaro. Senza Gesù che ti ridona la possibilità di ricevere lo Spirito Santo non puoi fare nulla. Senza Gesù che chiede perdono al Padre, che ti ottiene il perdono al Padre, che ti dona lo Spirito Santo non puoi fare nulla. Ma se poi tu ti chiudi all'azione dello Spirito Santo, rifiuti l'azione di Dio. In un certo senso banalizzi e rendi nulla anche il sacrificio di Cristo. Abbiamo parlato in questi tempi dell'unione mistica con Gesù e abbiamo detto che il desiderio di unirci misticamente a Lui, il desiderio di essere Suoi, di offrirgli la vita perché faccia di noi tutto secondo la Sua volontà, è l'unione mistica. Non è questione di carismi, ma è questione di questo desiderio di essere una cosa sola col Cristo. Però il passaggio di dopo dell'unione mistica è, lo sappiamo bene da riscrivere, la conoscenza immediata, la conoscenza intellettiva e poi quella immediata. Penso che arrivate tutti a vedere, Gesù ti unisce, Gesù ti dona lo Spirito Santo. Nello Spirito Santo entri in questa conoscenza intellettiva. Cominci a vedere le cose come dovrebbero essere, come sono in Dio, come funzionano in Dio. Il passo di dopo, la conoscenza immediata, tu sai sempre cosa fare, senza interrogare nessuno. Perché? Perché sei immerso nello Spirito Santo. E lì hai chiaro quello che devi fare. Dico il passo di dopo perché un conto è avere lo Spirito Santo, lasciarlo libero e vedere la realtà. Quella realtà accende ancora dentro di più il desiderio tuo di partecipare. E il desiderio di partecipare qual è? L'offerta della vita. Mettere al primo posto conoscere il Padre. Tutto questo aumenta e ti mantiene immerso nello Spirito Santo e ti fa arrivare alla conoscenza immediata. Perché è lo Spirito Santo che ti guida, perché la tua vita diventa condotta e guidata dallo Spirito Santo. Non è questione di visioni, locuzioni, ma di questo rapporto filiare con tutte e tre le persone della Trinità. Il Padre che ti ricrea, il Figlio che ti redime e ti dona lo Spirito Santo, che ti riporta al Padre. È un circolo, è un vortice. Se esci da lì, perdi la conoscenza immediata, e anche quella intellettiva chiaramente, fai fatica a vivere l'unione mistica, sei come una corrente alternata, un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no. Dicevo che tutto passa dallo Spirito Santo. Se voi guardate anche la Santa Messa, è proprio l'azione viva della nostra unione allo Spirito Santo. Già dall'inizio, il pentimento. Di cosa mi pento? È lo Spirito Santo che mi fa vedere che cos'è che mi impedisce l'unione mistica, che mi impedisce l'offerta della vita, che mi impedisce di essere una cosa sola con Dio, con Gesù, attraverso Gesù. È lo Spirito Santo che mi fa dire cosa devo lasciare, cosa devo chiedere perdono. È sempre lo Spirito Santo che attraverso la parola di Dio me la rivela nel suo significato profondo. Mi rivela anche i passi concreti anche per me, per ognuno di noi. Sempre lo Spirito Santo. E questo quando dico lasciarlo libero, non incastrarlo. È sempre Lui, la sua azione. All'offertorio è solo attraverso lo Spirito Santo e nello Spirito Santo che posso offrire la vita. Posso unirmi a Gesù. Posso consegnare attraverso il mio sacerdozio regale o ministeriale tutto ciò che ho incontrato, vissuto, toccato, tutta la mia vita, tutto il mio essere. È sempre un'azione dello Spirito Santo. La consacrazione, chiediamo: Padre, manda il tuo Spirito a consacrare. È lo Spirito Santo. È sempre al centro di tutta l'azione trinitaria. Nella comunione consacrata dello Spirito Santo è ancora Gesù che, comunicandoci se stesso, ci dona largamente lo Spirito Santo, perché riparte il ciclo, visione intellettiva, conoscenza immediata nell'unione mistica, perché è Lui dentro di noi. La nostra preghiera, che è quella che Maria ha chiesto a Medjugorje, pregare nello Spirito, calarci nello Spirito, entrare in quel santuario interiore che è dentro di noi, dove c'è il regno di Dio è dentro di voi. E è tutto in quella preghiera che poi parte la trasformazione della persona e di tutto ciò che è attorno alla persona, la trasformazione della realtà, il mondo nuovo. Abbiamo messo l'accento chiaramente sul silenzio. È chiaro che se vogliamo ascoltare lo Spirito Santo dobbiamo tacere noi. E quando sentiamo tante invece voci, parole, pensieri, è giusto, è normale all'inizio, ma sono tutte quelle cose che con pazienza devono uscire per fare spazio allo Spirito Santo. Qualche santo diceva che quando la preghiera arriva davvero a essere immersa nello Spirito Santo, è silenziosa e basta, non si parla più. Ogni parola è di troppo. Quando arriva davvero ad essere la preghiera dello Spirito Santo, è silenzio, perché la sua azione va, tocca, perché è una cosa sola con Gesù, è una cosa sola col Padre, quindi non c'è più bisogno nemmeno di dire, loro agiscono e operano. Allora concludo. Il peccato contro lo Spirito Santo, che è quello molto più vivo in questo tempo, in quest'epoca, la nostra epoca è proprio, sta proprio passando questo giudizio, io direi, anche se è una parola brutta, giudizio, ma è proprio quando noi, io dico consapevolmente, perché penso che anche quando facciamo finta di non sapere, lo sappiamo, quando noi blocchiamo l'azione di Dio, la blocchiamo dentro di noi, quando gliela impediamo, non essendo pronti e liberi a un sì, che è poi quello di un'offerta vera, dove, come abbiamo detto più volte, non hai più interessi, bisogni, intenzioni, dove davvero credi che attraverso Maria Santissima e per le sue intenzioni c'è tutto quello che ci serve, personalmente e tutti insieme. Quando esci di lì, tu blocchi l'azione di Dio, e allora è un peccato contro lo Spirito Santo, perché rifiuti il suo aiuto, rifiuti il suo intervento. Allora, senza Gesù non possiamo fare nulla. Noi sappiamo che anche senza Maria Santissima non riusciamo nemmeno ad arrivare a Gesù. Però vi prego, abbiate adesso il coraggio di entrare in questa preghiera dello Spirito Santo sempre più profondamente. Abbiate la fede che guida la vostra vita. Non spaventatevi delle cose che possono sembrare, tra virgolette, strane o non secondo gli schemi. Preoccupatevi solo di verificarvi questo ogni giorno se davvero quello che conta per voi è lasciarvi trasformare per diventare immagine e somiglianza di Dio. Che la vostra vita sia solo quello. Se è quello, poi lasciatelo libero. Se gliel'avete offerta la vita, fidatevi. Affido tutta la Chiesa a Maria Santissima, corredentrice, affido ogni sì al concepimento, affido ogni uomo di buona volontà. Desidero donarti, o Padre, attraverso Maria, in maniera particolare agli innocenti, semplici, piccoli, tutti quelli che vengono schiacciati in questo tempo, da questa energia disgregante, da questa azione così forte del maligno. Ti affido ogni moribondo, ogni martire, ti affido e desidero offrirti tutto il sangue che viene versato su questa terra e che lo Spirito Santo, mandato da te e conquistatoci dal Figlio, da Gesù Cristo, rinnovi davvero ognuno di noi, risvegli in ognuno di noi il desiderio di essere figli di Dio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.